pane bianco è una degli columnist del Corriere della Sera più banale che possa si possa immaginare. Non in quasi in decine di anni non ho letto un suo articolo che non ripeta nella maniera più piatta e insulsa i luoghi comuni più correnti che circolano sulla bocca proprio delle signore bene dei salotti in tutta Italia. E quindi non si capisce se sia lui a ispirare queste chiacchiere oppure se le vada a raccogliere appunto in questi salotti e poi le metta nero su bianco sul Corriere. Allora, l'argomentazione di Panebianco poi alla fine finiscono su due punti. Uno, che il diritto penale, cioè che la magistratura naturalmente invade le competenze della politica, il che è vero, nel senso che se la politica non interviene per tempo come sarebbe il suo dovere, poi alla fine vengono a realizzare dei reati su cui la magistratura non può fare a meno di intervenire. Ma il grano di pepe che ci aggiunge, ed è interessante, eccetera, che il diritto penale è la componente più barbara del diritto, che invece è molto meglio del diritto civile o del diritto amministrativo. E questo richiama immediatamente il fatto che oggi Berlusconi sia nelle pagne perché ha ricevuto una condanna penale e non semplicemente delle punizioni, delle sanzioni di carattere civile o amministrativo. Il diritto penale è una cosa necessaria quando si compiono dei reati ed è accertato, cioè non è ancora accertato perché il processo non c'è stato, ma ci sono forti indizi, anche ne ho riportati parecchi nell'articolo che ha pubblicato oggi il Manifesto, che all'Ilva il management abbia compiuto per anni dei veri e propri reati molto gravi, tant'è vero che si sono tradotti in infortuni sul lavoro, morti moltissimi di lavoratori e una vera e propria strage nei confronti della popolazione di tutto il territorio attraverso le emissioni velenose. L'altro argomento centrale di Panebianco è che a ostacolare la industria in Italia è l'ideologia ecologista. Ora, non è dubbio che ci sono anche delle componenti del mondo ambientalista che hanno una impostazione anti-industriale, ma chi ha veramente ostacolato un sano sviluppo industriale in Italia mi sembra che siano proprio quei processi, in particolare quelli di privatizzazione come quelli dell'Ilva, come quelli dell'Italsider e la Lucchini che oggi in amministrazione controllata, come quella della Siemens, della Telecom, eccetera, che di industrie floride e in molti casi all'avanguardia tecnologica nel mondo, ne hanno fatto esclusivamente delle bancomat per cercare di estrarre più denaro possibile da imboscare in qualche paradiso fiscale, fottendosene assolutamente del destino di migliaia e migliaia di lavoratori. E quanto all'ideologia ecologista, che non è un'ideologia ma che è una disciplina molto rigorosa, io ci tengo a ricordare che attraverso la formula della conversione ecologica io da anni sto portando avanti una battaglia perché le aziende che sono in crisi, le fabbriche industriali che sono in crisi, trovino invece la possibilità di un nuovo, se non sviluppo, insomma di un nuovo equilibrio in produzione che siano ecologicamente sostenibili e che aiutino a uscire dai rischi che la crisi ambientale comporta per tutto il pianeta.
Tra l'altro, insomma, la questione ecologica ambientale oggi, forse sempre, ma oggi più che mai in tutta evidenza, una questione politica centrale tout court che non può essere trattata, insomma, in termini...
Sì, ma è una questione politica, ma è anche una questione economica, certo. Cioè salvare l'occupazione, salvare il patrimonio di conoscenze e di know-how, di esperienze di lavoro, salvare l'impiantistica che c'è all'interno di moltissime fabbriche che oggi stanno chiudendo una dopo l'altra, è possibile soltanto attraverso dei processi di riconversione industriale che sono lontani mille miglia dal cervello di Pane Bianco, che non sa neanche di cosa si parla, e che invece sono urgenti, perché se no non soltanto non si salva il pianeta e non si fa la conversione ecologica, ma si mettono sul lastrico migliaia, forse milioni di lavoratori.
Ecco, veniamo un po' su quello che mi sembra un punto importante, no? Se prendiamo proprio la vicenda Ilva e tutto quello che questo tipo di economia ha rappresentato per quella città, e difficoltà anche affrontare un tema del genere. Tu dicevi, io nei miei libri ho dato delle proposte. Ecco, quali potrebbero essere di fronte, insomma, adesso ieri abbiamo visto migliaia di lavoratori che sono scesi, insomma, in manifestazione spontanea in una parte dell'indotto nel nord Italia, e ovviamente si parla della sopravvivenza di migliaia di famiglie, no? Tu oggi hai fatto un articolo che titolava, tra l'altro, l'idea malsana di salvare l'insalvabile. Ecco, a chi ci ascolta, no? Quale può essere un modo di affrontare questa situazione un po' a tutti i livelli?
Bisogna decisamente mettersi in testa, ed è un processo difficilissimo, perché significa abbandonare quello che c'è per imboccare una strada che è ancora tutta a ricostruire, ma di capire che tutte quelle aziende, soprattutto quelle fabbriche che oggi vengono messe in forse o direttamente chiuse perché non hanno più mercato o perché comunque i loro padroni, il loro management non ritiene più conveniente produrre quelle cose o produrle qui in Italia, hanno una possibilità di sopravvivere adottando un indirizzo differente, ma questo vuol dire adottando anche un sistema di gestione differente, in cui la questione principale non è se l'azienda è pubblica o privata, anche se la cosa non è rilevante, ma è se al comando delle scelte, eccetera, c'è la possibilità di dar voce ai lavoratori, alle comunità che ospitano questi ambienti, se è possibile coinvolgere le amministrazioni locali nella definizione di questi nuovi indirizzi, magari anche appunto con l'esproprio o la requisizione per salvare quei posti di lavoro, se è possibile coinvolgere una parte della comunità scientifica, cioè dell'università e dei centri di ricerca, per definire in una maniera proprio appropriata dei nuovi indirizzi. Per questo nell'articolo che ho pubblicato oggi sul Manifesto lancio l'idea di fare un appello a livello nazionale per coinvolgere tutti quei soggetti che si sentono di dare una disponibilità personale a discutere nel loro territorio le possibilità, anche fuori del loro territorio, se hanno delle competenze speciali che possono essere valorizzate, discutere le possibilità di avviare nuove produzioni, ovviamente di ricercare nuovi sbocchi produttivi, nuovi mercati, perché le due cose marciano insieme, cioè non si può convertire le fabbriche se contemporaneamente non si predispone anche la possibilità di utilizzare, valorizzare e quindi vendere e comprare quei nuovi prodotti.
Queste proposte chiedono però anche di ripensare, direi, il rapporto che tutta una civiltà, una società ha nei confronti del lavoro, perché spesso questi argomenti non si possono sollevare perché c'è un tabù intoccabile dove si dice sostanzialmente purché sia lavoro va bene, no? Le vostre proposte sostanzialmente promettono povertà, abbandono degli investimenti, ed è un ritornello che, insomma, ci troviamo sempre di fronte. Non credi sia anche, come dire, un ostacolo politico, forse anche culturale, quello che c'è da affrontare?
Sì, ma sono menzogne al Pane Bianco, perché in realtà gli investimenti non li stanno facendo proprio le attuali proprietari delle varie aziende o manager delle varie aziende. Il lavoro sta crollando in una maniera verticale. È chiaro, insomma, che finché un lavoratore pensa di poter in qualche maniera mantenere il suo posto di lavoro, soprattutto in una crisi come questa, ci resta attaccato con tutte le sue forze. però ormai la quantità di lavoratori, il posto di lavoro è decisamente in forse, addirittura è scomparso, ma diciamo la fabbrica, l'impianto, il capannone è ancora lì, con la possibilità di essere utilizzato. No, qua si tratta di applicare una politica keynesiana, tra virgolette, ma a livello locale, non gestita dallo Stato centrale, ma di dire ci sono degli impianti, cioè dei beni capitali inutilizzati e dei lavoratori, cioè delle risorse umane non utilizzate. Il problema è di trovare innanzitutto a livello locale, poi ovviamente ci vogliono degli strumenti a livello nazionale per coordinare, pianificare e gestire queste cose, ma innanzitutto bisogna partire dal basso, bisogna riuscire a rimettere insieme impianti e lavoratori per non solo dare lavoro, ma anche cercare di garantire a tutta la popolazione quei prodotti che sono indispensabili al suo benessere o addirittura alla sua sopravvivenza.
E quelli che sono realmente necessari, perché ci va anche un dibattito pubblico su di quale merci c'è bisogno oggi realmente.
Sì, questo non è che lo possiamo decidere noi a tavolino, certo, per radio, eccetera, è evidentemente il frutto di un processo di discussione, di confronto, di partecipazione democratica, che tra l'altro può vedere interessi contrapposti che si confrontano, eccetera, ma che alla fine deve portare a dare un ordine di priorità, cioè ci sono delle cose più importanti, per esempio il recupero della sovranità alimentare, cioè il fatto che torniamo a mangiare prodotti sani e che vengano prodotti il più vicino possibile a casa nostra dove si consumano o che vengano trasformati, no? Anche il vicino possibile, eccetera. E poi c'è il problema energetico, perché qua è in gioco la sopravvivenza del pianeta e ancora una volta è a livello locale che si realizza la conversione ecologica, perché le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, che sono le due gambe portanti della conversione energetica, sono tutti processi che devono essere organizzati e decisi a livello locale sulla base delle risorse che ci sono e la possibilità di attingere quelle risorse. Il sole c'è ovviamente dappertutto, ma insomma è diverso il modo in cui lo si può sfruttare da un posto all'altro, e invece altre risorse come il vento, le biomasse, la geotermia, le cadute d'acqua, eccetera, non sono distribuite in maniera uniforme e ciascuno deve fare un pochino i conti con le caratteristiche del proprio territorio.